Ben ritrovati per una nuova puntata della rassegna stampa del lunedì, quest'oggi 16 agosto. Siamo quindi ancora in pieno clima vacanziero. Insieme a me, Luca Nobili, c'è Elena Lazzaretto, anche lei collega dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e che avete ascoltato la scorsa settimana. Mi ha sostituito durante il mio periodo di ferie. Grazie Elena e benvenuta.
Grazie a voi e benvenuti, buongiorno a tutti.
Apriamo la puntata di oggi con i rifiuti spaziali, argomento che evidentemente è particolarmente caro ai giornali durante questo periodo, visto che se ne parla spesso e volentieri. In questo caso, è la Cina protagonista in negativo del problema della spazzatura spaziale. L'articolo è preso dalla Voce Repubblicana. Rifiuti di tutti i generi e accumulati in pratica ovunque. I rifiuti, di cui la Cina almeno pare è primo produttore mondiale, sono parti di veicoli spaziali, satelliti dismessi o residui di razzi, una vera e propria montagna di spazzatura spaziale. A dire tutto questo, e soprattutto a stabilire questo poco invidiabile primato, è l'Agenzia Spaziale Federale Russa, la Roscosmos, secondo la quale al secondo e terzo posto si collocherebbero rispettivamente Stati Uniti e la stessa Russia. Nomi del resto intuibili, anche se effettivamente il primo posto della Cina è un po' a sorpresa, a meno che, e qui è una considerazione interessante, la valutazione russa non sia un po' tendenziosa, non potendosi per ovvie ragioni la Russia escludersi dalla classifica, forse si è posizionata un po' più in basso delle contendenti, ma si tratta di dettagli in fondo. Le tre principali potenze spaziali sarebbero responsabili di circa il 93% dei rifiuti abbandonati nello spazio in orbita attorno al nostro pianeta. C'è un programma che gli scienziati russi hanno proposto, e cioè la creazione di un sistema di spazio aereo internazionale per monitorare proprio quello che è l'ambiente vicino al nostro pianeta e in particolare per individuare tutti gli oggetti di dimensioni sia grandi che piccole, ovviamente di produzione nostra, degli oggetti artificiali che vanno a costituire la spazzatura. Infatti il problema è molto serio, i continui scontri fra detriti e satelliti attivi potrebbe portare al verificarsi di un fenomeno di intasamento vero e proprio. Secondo questa teoria, l'alto volume di detriti intorno alla Terra potrebbe determinare una serie di collisioni e conseguente reazione a catena che accrescerebbe esponenzialmente il numero di detriti, rendendo alla fine impossibile l'esplorazione spaziale e il lancio di satelliti per decenni. Ora, senza aggiungere a questo scenario estremo, è indubbio il danno continuo che questi detriti provocano ai satelliti attivi, e qui c'è un esempio che viene fatto proprio a fine articolo. Ad esempio, gli oblò degli Space Shuttle, in quanto vengono danneggiati da minuscole particelle di vernice che gravitano intorno all'atmosfera terrestre, sono continuamente sostituiti dalla NASA. E se detriti di così piccole dimensioni possono creare tali problemi, è facile immaginare quanto possono essere pericolosi quelli di dimensioni da 1 a 10 centimetri. In ogni caso, che ricerca e progresso producano scarti non è cosa che dovrebbe impressionare più di tanto. Guardate come siamo messi qui sulla Terra. Questa è la conclusione sarcastica dell'articolo. Elena, ti chiedo un commento al volo. Questa notizia, secondo te, è stata tirata fuori per riempire un po', diciamo così, lo spazio del giornale nel periodo estivo? Perché alla fin fine non c'è niente di nuovo, è solo una classifica.
Non c'è niente di nuovo, diciamo che è un argomento di cui si parla, che attrae l'attenzione, che può interessare, che ci fa un po' pensare a quello che stiamo facendo. Il fatto di inquinare, fra virgolette, cominciare ad inquinare lo spazio ci può magari sensibilizzare di più anche su quello che stiamo facendo qui sulla Terra. Quindi è un po' un monito a stare attenti a cosa si fa.
Insomma, dove andiamo, lasciamo comunque tracce del nostro passaggio attraverso i rifiuti.
Lasciamo il nostro segno sicuramente.
Bene, apriamo adesso una parentesi molto lunga sui pianeti, perché le notizie che seguono tratteranno diversi pianeti del nostro sistema solare. Lascio la parola ad Elena.
Infatti, cominciamo con un articolo del 9 agosto tratto dalla Libertà di Piacenza che parla del pianeta Venere. Andiamo a leggere appunto questo articolo, cosa è successo, cosa si sta facendo. Per la prima volta è stato ricostruito in laboratorio l'ambiente estremo di Venere, con venti a 400 km orari, una temperatura che sfiora 500 gradi e una pressione fino a 90 volte maggiore di quella terrestre. Lo hanno fatto il Planetary Laboratory presso l'Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica dell'Istituto Nazionale di Astrofisica a Roma e Planetary Emissivity Laboratory a Berlino, che bisogno c'è di ricreare in laboratorio l'ambiente di Venere, dato che sappiamo che al momento c'è una sonda dedicata allo studio di questo pianeta, si tratta della Venus Express dell'Agenzia Spaziale Europea, che tra l'altro monta a bordo uno strumento VIRTIS che è stato realizzato e progettato in Italia. Allora, qual è il motivo di ricreare in laboratorio appunto un ambiente se questo ambiente lo stiamo già studiando con uno strumento specifico? Questo ce lo spiega il responsabile scientifico della missione Venus Express, Håkan Svedem, che lo spiega appunto in un virgolettato dell'articolo, dicendo che le alte temperature e pressioni su Venere, quelle appunto che sono state ricostruite in laboratorio, rendono le osservazioni molto più complesse. Non sappiamo con precisione come alterino la radiazione che viene registrata dalla strumentazione e quindi risulta impossibile interpretare i dati raccolti nel modo migliore. Andando avanti, l'articolo prosegue dicendo che nel laboratorio italiano P-Lab è stata utilizzata una particolare cella riempita con una miscela di gas identica a quella che avvolge Venere, nella quale prevale l'anidride carbonica portata alle stesse condizioni di pressione e temperatura. Ecco, quindi abbiamo capito il perché questo esperimento è stato fatto e come è stato fatto, ovvero riempiendo queste particolari celle degli stessi materiali che avvolgono Venere. Proseguiamo leggendo anche cosa dice Giuseppe Piccioni, che è il responsabile appunto di questo strumento italiano VIRTIS, abbiamo detto, a bordo della Venus Express, che dice: in queste condizioni possiamo utilizzare la nostra strumentazione per studiare con grande precisione come viene assorbita la luce da questo gas. Quindi ricreare in laboratorio qualcosa che si sta già studiando nello spazio per capire come appunto le condizioni estreme di Venere possono influenzare in modo negativo le osservazioni fatte con questi strumenti.
E da Venere, che tra l'altro tratteremo a fine puntata, passiamo adesso a Marte, con un articolo preso dalla Stampa, firma di Piero Bianucci, perché è un articolo commemorativo, in quanto sono passati 100 anni dalla morte di Giovanni Schiaparelli, l'astronomo famoso nel mondo per la controversa scoperta dei canali di Marte, che nella realtà, nella storia dell'astronomia, i presunti canali furono solo un incidente di percorso, perché non esistevano, e certamente però è questa l'eredità più importante, diciamo, meno importante, meno rilevante, che ci ha lasciato il più illustre astronomo italiano dopo Galileo e Cassini, ma noi Schiaparelli poi in effetti lo ricordiamo sempre solo per questi presunti canali di Marte. In realtà il nostro astronomo ha fatto una serie di studi importantissimi, non solo su Marte, ed è interessante l'articolo di Bianucci perché in qualche modo lui si ricostruisce la vita di Schiaparelli recandosi proprio nel suo luogo natale, nel suo paese di nascita, Savigliano, dove Schiaparelli nacque il 14 marzo del 1835. È molto interessante anche come lui venne in qualche modo iniziato, tra virgolette, all'astronomia dai suoi genitori, quando per la prima volta riuscì a vedere una meteora luminosa e poi un'eclisse totale di sole. L'osservazione della meteora avvenne quando aveva solo 4 anni, mentre stava rientrando a casa in compagnia del padre. E la seconda osservazione venne invece fatta, quella dell'eclisse, attraverso la madre, che lo andò a svegliare all'alba del 1842, dell'8 luglio, per fargli ammirare quello straordinario fenomeno. E inoltre, nella vita di Schiaparelli, anche se in maniera alle volte indiretta, c'è anche la cometa di Halley, al di là, adesso dice giustamente Bianucci, delle superstizioni, dei presunti influssi attribuiti alle comete, però c'è comunque una serie di coincidenze che lo legano alla cometa di Halley. L'astronomo infatti è nato nel 1835 mentre la cometa di Halley passava nelle vicinanze della Terra, e muore nel 1910 quando la stessa cometa, compiuta la sua orbita nei canonici 76 anni, tornava a suscitare curiosità, interessi scientifici e infondati timori. Non solo, è proprio un lavoro su di una cometa, quella apparsa nel 1856, a segnalare Schiaparelli nel mondo astronomico italiano, avviando la sua brillante carriera, e sarà ancora legata alla fisica delle comete una delle sue scoperte più importanti, e cioè quella dell'origine delle meteore. Una vita quindi dedicata all'astronomia, che ha permesso poi a Schiaparelli di ottenere anche un meritato riconoscimento, e poi certo anche quella illusione di aver visto i canali marziani che in realtà non esistevano. All'epoca si fantasticava sulla possibilità che ci fossero gli omini verdi sul pianeta rosso, diciamo così, e questi canali, presunti canali, facevano pensare addirittura a una società, una civiltà avanzata che aveva bisogno di questi scavi nel terreno per riuscire a irrigare un terreno altrimenti brullo e desertico. Suggestioni molto molto belle, purtroppo poi la realtà si è rivelata ben diversa.
Esattamente. Beh, possiamo dire comunque che anche se le osservazioni di Schiaparelli hanno portato alla luce questa faccenda dei canali di Marte, hanno poi suscitato tutta questa serie di fantasticherie, di immaginario collettivo. Se da una parte appunto il lavoro di Schiaparelli ha causato un po' questa, vogliamo anche dire, confusione, dall'altra parte diciamo che che ha invece fatto chiarezza su un altro fatto importante, che è quello appunto della natura delle meteore, che sono legate invece, che non sono stelle cadenti, non hanno a che fare con nulla di stellare, sono invece legate al passaggio delle comete. Quindi se da una parte abbiamo un segno meno, dall'altra parte sicuramente un segno più.
Ecco, noi continueremo a parlare di pianeti e anche un accenno alle stelle cadenti nella seconda parte della rassegna stampa, che vi invitiamo a seguire.